Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Il mio paese, chi se ne ricordava più? O me n'era rimasto uno schiocco di tende strepitose come vele, e asini in amore, e in una figura di quadriglia una ragazza bruna con una rosa? Fu invece un luogo senza remissione, a cominciare dal plotone d'alberi rigidi sul viale della stazione, simili a fucilieri in attesa di un passeggero bendato, fino agli ossi di case sullo strapiombo marino dove batteva la tramontana. Non dovevo tornarci, ho sbagliato, mi resi conto, non appena dal finestrino ne scorsi fra due trafori lo scorporato profilo. Solo mi ritrovai sul marciapiedi quando fui sceso dal convoglio in sosta, e solo mi incamminai verso casa, sempre più certo a mano che, se anche arrivavo senza preavviso e dal mio espatrio tanto tempo era trascorso, mille nemici vi erano, scaltri, svegli, feroci, che mi aspettavano al varco. Sicuro, mille ricordi mi facevano la posta in veste di mendicanti o sicari, ne c'era verso di liberarsene. Davanti all'uscio dal noto colore, mentre la mia mano esitava, tenendo a mezz'aria un picchio di ferro imbrunito dal tempo, eccoli, prima l'uno, poi l'altro, poi tutti insieme, strabocchevole ciurma le cui voci, insultando, supplicando, mi si rincorrevano nelle orecchie, sperando in una risposta che non sapevo trovare. Poi, fra me e mio padre, tutto quell'alterco da piangere, io che non voglio abbracciarlo, sfiorarlo con le mie labbra nocive, lui che insiste mentre il mento gli si infossa e nell'iride balena e si rintana un allarme di preda sorpresa. Ma chi è ora quest'uomo canuto, minuto, con una lisa maglietta appiccata agli uncini delle scapole? Dov'è sepolto, con chi me lo hanno scambiato il mio fuligginoso ciclope dalle risa di tuono? È un vecchio che trema costui e ripete il mio nome e mi spinge senza forza verso la mia stanza di studente. Tutto è come prima, mormora, non abbiamo toccato nulla. Certo, tutto era come prima, non avevano toccato nulla, un nido di serpi, un pozzo di raccapriccio, con ogni serpe al suo posto, c'è il calendario di allora, la chitarra, il letto di ferro, i tre sassi di calcare scolpiti dall'aria, sulla scrivania che non ha smesso di gemere, in fondo a un cassetto, sempre quello, riempiti sino all'orlo d'un inflessibile inchiostro, senza guardare riconosco al tatto i miei sublimi quaderni di cadetto di Brienne. Quanto a lungo ho creduto in me, e quanto ha torto davanti a questo scrittoio di finta pelle accanto a questa porta finestra da cui si vede ancora la stessa piazzetta da niente, un fazzoletto di sole disabitato e fermo. Non c'è più l'alberello di acacia che vi cresceva, ma sempre le contrapposte panchine, lunghe quanto un corpo d'adolescente sdraiato. Qui ogni sera due sorelle gemelle tornavano ridendo a scoprire in uno spacco di corteccia l'occhio di una civetta. Affacciandomi, mettevo in rotta senza scampo le loro vesti di mussola rosa. Gli dissi parole d'amore una volta. «Dove sono ora? Che turbine se le portate via?» Ogni serpe era al suo posto, e mi piacque riaffondarci la mano. Ripresi a vivere nella casa, quasi sempre a letto, come in balia di un vapore della mente che mi proibiva di alzarmi. Non guardavo che quelle panchine dal mio letto, e non leggevo, non parlavo quasi. Fumavo solo moltissimo, di nuovo, senza riguardo. C'era fumo dentro la stanza, fumo, lamette usate, capelli fra i denti del pettine, e un'incandescenza che non cambiava come in un lago di sale, ma non ci badavo, troppo preso ero in un pensiero. Mi distraeva solo talvolta dalla strada una sconsolata voce di donna che chiamava un acquaiolo, un arrotino, o avrei voluto che veramente tutto attorno a me franasse in un tracollo di polvere. Ore, creature, parole, ogni istante era un affilato coltello di luce a cui offrivo pazientemente le mani. Un tempo era questa la mia terra. Sapevo le trovature dei tesori, le profezie delle erbe, parlavo a una capra dalle mammelle nere. Ora non oso andarmene a testa nuda fra tante muraglie avverse, attraversare senza una vertigine gli spopolati sagrati dove è avvenuto un miracolo o ammazzeranno qualcuno. Rimango dentro e non faccio nulla. Mi lavo solo moltissimo, ma non serve, il corpo mi si insudicia lo stesso, immediatamente. Mi sento lungo la pelle aderire una patina di morchia e impastarmi i capelli. Dietro la semiluna pallida dell'unghia un nero cresce di minuto in minuto, senza motivo. Com'è difficile stare morti fra i vivi. Un astruso gioco d'infanzia è diventato vivere, e mi tocca impararlo da grande. Mi stanarono gli amici, finalmente, che avevano saputo del mio ritorno. Parlammo. Mi disprezzarono presto. Disprezzarono la mia voce, le evasioni dei miei occhi, i ricordi delle mie mani. Mani che venivano dalla morte, superbe mani, ricche d'un capitale che, senza invidiarlo, non sapevano perdonarmi. Certe volte mi accusavano. Che hai fatto con queste mani? Perché resti chiuso tutto il giorno? Come sei cambiato? Oppure, perché non rispondi quando ti parliamo? Perché non vieni alla sezione stasera? Perché non vieni a serenate stanotte? Smisi di vederli. Li barattai con una banda di giovani ladri, con un dolcissimo ubriaco. Con loro mi piacque sedermi sui gradini del lungomare al riparo delle pompe che innaffiavano inutilmente ogni due ore le basole della piazza. Furono queste le mie compagnie nel paese, specialmente la sera, e non è che mi piacessero ogni sera, ma non potevo parlare sempre a me solo nella mia stanza. Inoltre mi mancava la donna, una da dormirci, mormorando le cose fra i grappoli delle ciocche. Uscivo all'alba a cercarmela, stanco della notte come di una battaglia combattuta per niente. Mi avviavo per le strade a passi lunghi, sentendo con un rifiuto di stomaco nascere nei forni ancora illuminati la frore del pane caldo, riconoscendo ad ogni cantone dal suo latrato di cane fedele, dall'assafetida del suo sudore, il mio vecchio spavento che mi diceva buongiorno. Finivo nel quartiere di Santa Venera, in chiassuoli senza uscita, dove, sbucando da un bosco di biancheria, la mia faccia disconosciuto incuriosiva qui una soglia, lì un'altra, diventava la festa della giornata. Ma un mattino rimasi dentro, aspettai Cristina, la serva di 40 anni, brutta, che aiutava in casa e mi ripuliva la camera. Aspettai con un brivido che non sapevo reprimere il suo passo dietro la porta, le stetti goffamente vicino mentre rifaceva il letto. La toccavo con una scusa. Lei mi guardava, meravigliata e contenta, senza parlare. D'improvviso le dissi di andarsene. «Va via, va via!» Le gridavo mentre fuggiva. «Levati dai piedi, vattene via!» Lei fuggiva piangendo e non capiva. Non riuscì ad aprire, rimase dinanzi all'uscio con la mano turbata sul chiavistello e le spalle strette e secche che tremavano, finché le fui dietro. La sforzai a voltarsi, ad accovacciarsi sul pavimento, le rovesciai sulla faccia il grembiule come un bavaglio. Più tardi mi affacciai a respirare il cielo di fuori. Guardavo nella striscia fra le cimase passare uccelli di mare, bastò il loro grido a precipizio su di me a farmi fiorire nel cuore un singhiozzo di bufera abortita, il ragionevole gemito di bambino che si rigira nel sonno. Era come in un turno di sentinella fra siepi di nemici che aspettano quando gli occhi si fanno pesanti, ma uno sa che se li chiude è la fine, benché la luna gli si sciolga intorno in cipria di luce, in una mobile nebbia dove il corpo vorrebbe amorosamente affondare. «Basta, basta», dissi ad alta voce. «Devo tornare alla rocca. Il mio posto non è qui». Dire, schioccando le dita, go, stop, quando un ascensore sta per partire o fermarsi e io sono solo nella cabina. Dirigere con entrambe le braccia un attacco d'orchestra invisibile che s'ascolta davanti alla radio. Sono debolezze che ho dall'infanzia. M'è sempre piaciuto, per scherzo o rivalsa, fingere di condurre chi mi trascina. E invece ora, rientrato alla Rocca, che sentimento m'aveva invaso di delega totale e di sgravio felice? Era forse, a imitazione del tempo che si veniva via via rinfrescando, un bisogno di addolcire in qualche maniera le ustioni a cui avevo esposto senza pensarci mente e sensi nelle ultime settimane. Certo, ora mi attraeva qualunque specola da cui si potesse passivamente osservare il guazzabuglio del mondo e riderne e piangerne con misura, come si conviene quando si fa eco alle risa e alle lacrime degli altri. Nemmeno al futuro pensavo più, né a governarne i maneggi nella fantasia. Oppure esso era sul mio capo un cielo chiuso da una cerniera lampo inceppata, un disco che si incanta e sotto la puntina replica la stessa inerte risposta. In quanto a Marta, era abbastanza saperla a due passi, se ne sarebbe riparlato domani, secondo gli sbalzi della mia terzana d'amore. Più bello era per ora starsene a riposo dietro alla ringhiera della veranda, nella sedia a dondolo che avevo ereditato dal frate, mirando in giardino le opere del giardiniere o i giochi che i fanciulli malati improvvisavano sotto una pianta. Amavano essi giocare soprattutto nelle ore vietate, quelle che secondo la legislazione del luogo si dovrebbero dedicare all'ozio in corsia, imposto lassù come altrove il lavoro. Ma come si fa? Sospirava suor Casimira, cercandomi alleato con un sorriso di tutta la protesi, nel quale vanamente insinuava l'indulgenza di una madre carnale. I fanciulli, da parte loro, da quando s'erano confusamente accorti di vivere sul rovescio della vita e di possedere nel corpo solo un servo mancino e infedele, avevano provato a inventare un gioco in cui importasse correre poco e senza furore, una sorta di sfilata e gavottina d'angeli che ballavano tenendosi per mano, quasi da fermi, attorno ai tronchi dei pini a ombrella. Pure anche così qualcuno si stancava presto, si slacciava dalle mani degli altri, si andava a sdraiare in disparte. Infine si arrendevano tutti e insieme, sottovoce, discorrevano di misteri. Così li osservavo dall'alto, un po' di tempo dopo il mio ritorno, sforzandomi di riconoscere in mezzo a tante la figuretta di Adelmo, purché fosse sua la voce di cui mi giungeva di quando in quando un acuto, non diverso dallo stridere di una rondine in un girotondo di foglie. Pensavo di affidargli la lettera che avevo scritto alla donna la notte prima, in un assillo d'insonnia, per rompere l'armistizio e provocarla. Non avrei saputo procurarmi un corriere più comodo, essendogli ormai data dispensa, si capisce bene perché, di scorrazzare dove più gli piacesse, dalla camerata delle monache alla cella dell'obitorio, fra caprifogli e allori, in fondo al viale di mezzo. Lo entusiasmò una missione tanto furtiva il poter recitare da congiurato a fianco di un grande, né d'altronde erano frequenti alla Rocca le occasioni di disubbidire una norma per un bambino incurabile, al quale nessuno proibiva più nulla. Si avviò dunque, col pugno stretto nella tasca, dove aveva immerso religiosamente la busta, pronto a inghiottirla e a mangiarsela, se un Pellerossa o una guardia del cardinale, come promettevano i libri che leggeva, l'avesse colto di sorpresa e torturato per averla. Quando tornò, e tornò quasi subito, cominciò a sventolare il braccio da lontano, da arrossirne. Ora che il colonnello, coi nastrini delle campagne bizzarramente cuciti alle asole del pigiama, aveva operato una sortita dalla sua camera e me lo sentivo dietro tossire in cadenza rigoroso come una macchina. Fu dopo, mentre gli altri s'erano messi con le carte ai quattro capi d'un tavolo, che potei appartarmi a leggere in calce alle mie stesse grandiose parole le due righe di risposta. Dicevano: «Grazie, ma che lettera d'anteguerra! Domenica scendo in città col primo tram del pomeriggio. Andremo al cinema, se vuoi».
Roberto Erlizka ha letto «Diceria dell'untore» di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.